appena tornata in Italia dopo 3 anni di Sri Lanka, che lavora con Non-Violent Peace Force, e poi alla mia estrema destra, ma insomma solo credo per posizionamento di sedie rispetto alla dottoressa Del Turco, che io conosco da tempo, che oggi lavora con il Centro Studi Difesa Civile, si occupa da sempre di questioni attinenti la condizione della donna in relazione alla problematica dei conflitti armati, oggi del peacekeeping civile ma anche militare, alla luce di quello che dicevamo prima. Nell'idea di questo pomeriggio c'è sostanzialmente quella di mescolare una dimensione di documentazione con una dimensione di informazione. Allora, mi pare che il programma preveda un'introduzione della dottoressa Del Turco, che vi illustrerà anche, credo, una serie peraltro non particolarmente consistente di slide. Poi interverrà la dottoressa Chiani, la quale ha invece un filmato, e che farà un intervento, credo, piuttosto consistente, tra virgolette, su quella che è la sua esperienza di una persona che, insomma, è stata in un territorio fortemente critico, ma soprattutto, penso, per un tempo ampiamente sufficiente a farsi un'idea abbastanza consolidata di quelle che sono le dinamiche, le situazioni in termini di problemi, questioni aperte che si aprono in questi contesti e in queste circostanze. Allora, io do subito la parola alla dottoressa Del Turco, con la quale avrei voluto anche discutere, quest'anno, i miei studenti lo sanno, ricorre il decennale della risoluzione 1325. Loro sono sufficientemente scioccati dalle mie spiegazioni su questa risoluzione, sulla quale io ho una visione da italiana, per cui insomma anche una visione da una che proviene da un contesto dove il movimento femminista ha detto certe cose sulle donne negli eserciti e in generale le donne e i conflitti armati. Ora, questa risoluzione è indiscutibilmente una risoluzione di rottura rispetto ai paradigmi tradizionali con cui è stata interpretata e anche tradotta giuridicamente la posizione, tra virgolette, della donna nei conflitti armati. So che il Consiglio di sicurezza, in occasione insomma di questo decennale, ha adottato, a seguito anche di un movimento di risoluzioni che in qualche modo in questi anni sono andate a completare la 1325, ha adottato quest'anno, in occasione del rapporto del segretario generale, una serie di indicatori. Questa è una prassi, peraltro, questa della individuazione di una serie di indicatori relativamente ai fenomeni, questa è una prassi internazionale che oggi si adotta quando sostanzialmente una materia, come dire, assume un livello di conoscenza per cui è possibile in qualche modo trattarla all'interno di uno schema concettuale che è poi riconducibile anche operativamente a degli indicatori, perché gli indicatori dovrebbero costituire degli strumenti operativi che in qualche modo danno un'indicazione di monitoraggio sugli esiti e le aree di criticità che i singoli impegni più o meno vincolanti, tra virgolette, in qualche modo enunciano o come dire, obbligano all'ottemperanza. Indiscutibilmente la lista degli indicatori che poi rivestono, come dire, il framework dell'Action Plan 2008-2009, mi pare, sono fortemente connotati, secondo me, ancora nel senso di identificare la violenza sessuale e tutto quello che ci sta dietro a questo fenomeno come un'area preminente di intervento, perché questo è sostanzialmente è un grossissimo problema, rimane un grossissimo problema, anche perché è una problematica trasversale a tutta una serie di altre situazioni, insomma. Per cui sostanzialmente, a partire dalla tematica della violenza sessuale, gli indicatori sviluppano tutta una serie di altri sistemi di misurazione che riguardano i programmi, che riguardano il grado di effettività delle norme rispetto ai processi di ristrutturazione, rifondazione dei sistemi di diritto all'interno di questi territori, eccetera. Sono anche cose che meriterebbero un'attenzione dovuta, alla quale probabilmente io oggi pomeriggio non posso contribuire in maniera adeguata, anche perché, voglio dire, ho di fianco a me due persone che ne sanno molto più di me su questa materia, ma sì, su questa materia, insomma, Luisa, bisogna essere anche un po' onesti, per cui lascio la parola a loro, prima alla dottoressa Luisa Del Turco e poi alla dottoressa Gabriella Chiani. Grazie. Intanto chiudo la porta perché comunque c'è un po' di rumore, anche se in realtà il rumore viene dalla serata.
Grazie per questa generosa presentazione. In realtà effettivamente entriamo nel merito di questioni cruciali anche per alcuni aspetti controversi, perché quando parliamo di cooperazione internazionale in aree di conflitto, sia per una prospettiva così particolare come quella di genere, sia per la stessa riflessione sugli attori, cioè su chi fa che, con quale mandato, con quale struttura, con quali principi, con quale finalità, entriamo in un universo che è abbastanza complesso. Quindi io, essendo appunto stata informata sul tipo di uditorio di quest'oggi, mi permetto di rubare qualche minuto alla testimonianza di Gabriella per semplicemente mostrarvi, darvi quattro indicazioni di base sul peacekeeping. Qui infatti siamo oggi a presentare una forza globale di peacekeeping civile, disarmato e non violento. Quindi credo che sia opportuno innanzitutto rilevare come in genere, mentre le organizzazioni della società civile si occupano tradizionalmente di quello che viene definito invece peace building, come mai siamo in presenza di un fenomeno di livello globale che intende promuovere un tipo di approccio che invece non è così diffuso, cioè affrontare il mantenimento della pace e non la costruzione della pace dopo il conflitto e non la prevenzione dei conflitti, ma proprio il mantenimento della pace con strumenti civili, ma non solo civili, dobbiamo aggiungere anche a livello di società civile, perché civile è anche l'intervento di funzionari istituzionali, di agenzie intergovernative. Allora mi permetto, sperando di fare cosa utile, di ricordare che quando parliamo di peacekeeping in genere ci riferiamo a questa tecnica in evoluzione, a questa invenzione delle Nazioni Unite. Quindi già siamo in un ambito molto elastico, perché ci dobbiamo rifare non fedelmente alla normativa derivante dai trattati, ma ad una prassi in evoluzione che risulta non da uno specifico previsione della Carta delle Nazioni Unite, ma, come saprete, dalla ibridazione creativa di due principi che appartengono alla Carta, e quindi il capitolo sesto, che parla di risoluzione pacifica delle controversie, dal quale il peacekeeping trae il principio del consenso, e il capitolo settimo invece, che prevede l'uso della forza. Allora, da questa ibridazione creativa nasce il peacekeeping delle Nazioni Unite, che, come ebbe a dire l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, il peacekeeping non è un lavoro da soldati, ma solo i soldati possono farlo. Però eravamo molti anni fa, quindi si parla di decenni or sono. Le cose sono cambiate ed il percorso del peacekeeping, che nasce come strumento militare, seppure nelle primissime forme disarmato, quindi con funzione di osservazione, si incrocia con quello della conflict resolution, cioè degli studi sulla pace. In realtà, infatti, peacekeeping, peacemaking e peacebuilding, le grandi categorie che usa Boutros Ghali nel 92 per descrivere gli strumenti di intervento utilizzati dalle Nazioni Unite in aree di crisi, è una terminologia mutuata direttamente dalla più accreditata peace research di livello internazionale, cioè vale a dire dallo stesso Johan Galtung, che aveva utilizzato queste categorie per riferire delle varie tipologie di intervento che le parti esterne ad un conflitto possono porre in essere, quindi esattamente il ruolo che noi cerchiamo di indagare oggi degli operatori umanitari e di pace. Per spiegare però in che cosa questo consiste, dobbiamo richiamare necessariamente, almeno per un attimo, al triangolo del conflitto, e cioè alle tre componenti una dinamica di conflitto. Abbiamo ovviamente un problema di fondo, la contraddizione C, poi abbiamo un comportamento B e abbiamo delle attitudini. Ovviamente il comportamento è tutto quanto è osservabile, non deducibile. Dobbiamo osservare come si comportano le parti, quello che le parti fanno. C, dobbiamo vedere quali sono i problemi di fondo, quindi quali le disparità nell'accesso alle risorse, la negazione dei diritti, i problemi, le questioni che le due parti si trovano a confrontarsi che generano la controversia, e ha quindi tutto l'insieme di attitudini che le parti hanno l'una verso l'altra, quindi odio, rancore, disponibilità oppure fiducia, ed è su questi tre elementi che agiscono le tre strategie. Il peacekeeping lavora sul behavior, su B, quindi lavora per il controllo delle comportamento e non, come fa il peacekeeping, sulle questioni di fondo, sul problema di fondo, quindi l'accesso alle risorse, la rappresentatività delle strutture governative, né sul peacemaking, che invece serve a costruire la pace, cioè a superare quelle attitudini che portano le parti a restare l'una contro l'altra, anche eventualmente una volta che si sia risolto il problema di fondo. Quindi capiamo da questo che il peacekeeping, ed è questo poi che ci spiegherà Gabriella, è uno strumento che non direttamente agisce per trasformare le cause del conflitto, ma apre uno spazio perché gli altri due elementi, oltre al comportamento, cioè le attitudini e le contraddizioni di fondo, possano essere esaminati dalle parti. Perché a un certo punto la non violenza, che Gandhi diceva è antica come le colline, viene sostenuta da qualcuno come elemento da incrociare col peacekeeping? In realtà perché negli ultimi anni, mentre il peacekeeping delle origini nasce con questo intento che abbiamo appena detto, cioè di controllo, di monitoraggio del cessato fuoco, di zone smilitarizzate, quindi un controllo del livello di violenza, perché si apra questo spazio ad analizzare gli elementi della controversia, si allarga ad un peacekeeping multifunzionale dopo la fine della guerra fredda, quindi si comincia ad avere il ruolo dei civili, non si fa solo mantenimento della pace, si va anche a lavorare sulle attitudini e sulla contraddizione, quindi si aggiungono tante nuove funzioni, quali per esempio la tutela dei diritti umani, lo sviluppo, e quindi si incrociano una serie di iniziative che prevedono la presenza dei civili. Da ultimo però, negli cosiddetti interventi umanitari, non è più il peacekeeping, che quindi è qualcosa che viene dopo un minimo accordo di pace, si incrocia con le attività civili del peacebuilding, ma è il peacekeeping, la comunità internazionale interviene nei conflitti aperti e lo fa con l'utilizzo della forza. Ed è proprio infatti nel 99, badate che è proprio l'anno del Kosovo, poi c'è stata la Bosnia, c'è stato il fallimento del Ruanda, è allora che qualcuno decide di portare nel peacekeeping una dimensione civile più autonoma e forte, perché in realtà la comunità internazionale si sta dotando di strumenti anche a livello concettuale, come la responsabilità di proteggere, che cercano o che potrebbero portare nella gestione delle dinamiche di conflitto sicuramente l'utilizzo più massiccio della forza e sicuramente una militarizzazione di quegli strumenti di intervento che erano tipicamente riservati ai civili, perché comunque sì, il livello di violenza è molto alto e si tende ad utilizzare strumenti che usano la forza, per cui anche l'azione umanitaria diventa militarmente protetta, il contesto si fa più, diciamo, il peacekeeping si fa robusto, diventa qualcosa di altro, e allora nell'ambito della società civile nasce invece questa idea: utilizziamo non soltanto per il peacebuilding, non soltanto per il peacemaking, il consenso e l'azione disarmata e civile, ma utilizziamola anche in quel settore che invece sta usando sempre di più la forza, e cioè il peacekeeping. E quindi nasce l'idea di un'azione non violenta, però non semplicemente umanitaria nei termini di portare aiuto. Ma su questo poi ho già preso troppo tempo, vorrei lasciare la parola a Gabriella e quindi magari, non so se preferiamo fare una pausa e quindi finire prima questa parte diciamo di presentazione di NP e mandare poi il filmato prima della tua testimonianza, o viceversa, come vi chiedo, come procedere, come preferite. Allora, intanto magari che lancio il filmato, passerei appunto, chiederei a Gabriella proprio questo, che mi sembra un punto molto importante. In che cosa consistono questi strumenti fortemente innovativi, anche se i termini poi ricordano, no, l'interposizione, l'abbiamo conosciuta da sempre nel peacekeeping come interposizione di un certo tipo, quindi militare, con utilizzo minimo della forza, in che senso e quali strumenti e con quale finalità, no, altra? Non-violent peace force si trova sul terreno con funzione di peacekeeping.
Sì, noi... Ah, ok, io ho un bocione, no. Ma con questo sicuramente meglio. Allora, il termine usato da Luisa, interposizione, è forse una delle cose che abbiamo meno occasione di mettere in atto come non-violent peace force. Gli strumenti che noi utilizziamo sul campo sono principalmente strumenti di deterrenza. La presenza internazionale in una situazione di conflitto, una situazione che rischia o è già o rischia di diventare una situazione violenta, serve realmente a slow down, a buttare in basso questa possibilità. Perché normalmente la presenza internazionale, noi ci basiamo tantissimo sul libro di Mahoney, il fondatore di PBI in qualche modo, sulla capacità di deterrenza degli internazionali, perché quello che succede a un internazionale normalmente, quando io parlo di internazionale intendo persone che vengono da un altro paese, quindi io qui non sono un internazionale, sono un internazionale quando vado in un altro paese, e quello che succede a me ha una risonanza estrema rispetto a quello che succede alle persone che sono sul luogo. Quindi attraverso la presenza di internazionali noi riusciamo a moderare quelli che sono gli spunti verso la violenza. Come lo facciamo? Lo facciamo con la presenza, quindi proprio con la presenza, la pura presenza senza fare niente, con l'accompagnamento, quindi accompagnando le persone che si occupano di difesa dei diritti civili, coloro che sono minacciati, coloro che hanno un ruolo nella società civile, comunque fanno parte della società civile e si battono per risolvere i problemi nel loro paese. Lo facciamo con occupandoci di protezione. Protezione significa appunto stare con le persone, avere la capacità di creare per loro degli spazi sicuri, ma la cosa più importante che Nonviolent Peace Force normalmente fa, ed è la grande cornice nella quale poi possiamo mettere tutti questi sistemi per ottenerla, la grande cosa è creare spazi, creare uno spazio sicuro affinché le persone che nel paese lavorano, lottano per un'idea o cercano di difendere i diritti civili possano lavorare con minor paura, con minor paura e avendo uno spazio più sicuro. Questa è la grande cornice nella quale poi vanno a inserirsi i differenti sistemi di lavoro.
Quindi io vorrei davvero insistere su questo punto, perché penso che sia veramente un approccio innovativo, creare uno spazio in cui poi le parti autogestiscono la dinamica del conflitto. Quindi diciamo che è un intervento minimamente intrusivo. Se noi immaginiamo le due grandi categorie tradizionali di intervento, che sono uno, diciamo, l'intervento che di pacificazione, tipicamente dalla facilitazione all'intervento d'autorità, passando in mezzo a mediazioni più o meno forti, arbitrati, insomma si tende, diciamo, c'è stata una tendenza progressiva ad utilizzare una serie di tipologie che vanno sempre più verso l'intrusività degli interventi rispetto alle dinamiche del conflitto. Invece NLP, diciamo, azzera da questo punto di vista l'intrusività, perché non vuole neppure fare mediazione, cioè facilita, cerca al minimo, no? Mi piacerebbe che Gabriella ricordasse qual è il primo principio della carta di valori di NLP e ce ne parlasse brevemente.
Sì, noi una delle prime cose di NLP è l'essere non partigiani. Noi siamo una forza non partigiana, che non vuol dire essere neutrali, perché questo abbiamo il cleavage, la frattura tra l'intervento e non intervento di NLP è il rispetto dei diritti umani e non rispetto dei diritti umani. Per il resto la nostra è una forza che è a disposizione di chi vuole lavorare per il proprio paese. Quindi la non partigianità, il non essere di parte è una cosa fondamentale ed è anche uno strumento di grande forza, perché quando ti trovi a essere in un paese e ottieni il riconoscimento di questo non essere partigiano, ottieni anche una grande fiducia, sei rappresentativo di qualcosa che non è assolutamente di parte, sei affidabile, perché ognuno sa, gli stakeholder, gli attori del conflitto sanno che rivolgendosi a Nonviolent Peace Force avranno un interlocutore che non è di parte, quindi un interlocutore che è disposto ad ascoltare chiunque, a creare spazio per chiunque lo chieda, al di là delle idee personali, che poi naturalmente ci sono, ancora ribadisco, non è neutralità, è non partigianità. Questa è una delle prime idee di Nonviolent Peace Force.
Ecco, vorrei chiedere ancora, rispetto all'altra categoria tipica di intervento, cioè quello più squisitamente umanitario, che qualche attore intende come esclusivo, ci sono tanti adesso, non solo tra le componenti più tradizionali come la Croce Rossa, ma anche tante nuove organizzazioni, anche in Italia, che si occupano di aiuto umanitario in emergenza. Allora chiederei anche rispetto a questo, in una possibile gamma di interventi che va dal sostegno indiretto alle popolazioni, alla distribuzione face to face degli aiuti, anche in questo il livello di intrusività dell'approccio di NP mi sembra veramente ridotto, il più ridotto che io riesca a individuare tra le forze sul terreno a tutt'oggi, perché so che voi non solo non distribuite aiuti face to face, ma non portate con voi dei beni materiali che in qualche modo interferiscano anche col vostro rapporto di fiducia con le persone sul terreno. Quindi ti chiederei appunto anche da questo punto di vista come vi ponete rispetto ai locali.
Allora, c'ho un principio: non fare danni. Ok, questo principio non fare danni, del quale c'è un bellissimo trattato della Meosen che consiglierei a tutti quanti di vedere, che secondo la mia opinione fa da ispiratore per tutto quello che facciamo con Valent Discourse. Noi cerchiamo di non fare danni. Non fare danni significa non mettere un cappello internazionale sulla capacità delle persone che sono nel paese, che hanno le capacità di lavorare, ok? E quindi dare soltanto la nostra presenza nella situazione che andiamo a incontrare, senza soffocare quelle che sono le capacità sul posto. E questa è una cosa per noi fondamentale. Noi non portiamo niente. Non portiamo niente, non portiamo cibo, non portiamo shelter. Come si dice, ripari, non portiamo niente di tutto questo. Io dico nell'introduzione della tesi, per esempio, scusate, io ogni tanto ci metto un po' di inglese sotto casa, 5 giorni, noi non portiamo neanche pace, pace nel nostro nome, non violenza e pace, però noi non portiamo né non violenza né pace, ma apriamo degli spazi affinché questi input di non violenza e di pace che vengono dal posto possano crescere e diventare effettivi. Quindi non portare niente, ma portare soltanto alcune conoscenze che abbiamo, ma che ci sono anche sul posto. E non portare aiuti a volte è molto difficile, però nello stesso tempo, perché anche quando sei in un paese è veramente difficile spiegare cosa stai facendo. Tu non porti cibo, non porti ripari, non porti istruzione, non accompagni i bambini a scuola, no? Non lo fai, perché non lo facciamo, ma creiamo le condizioni affinché nel paese dove stiamo operando tutto questo possa succedere. E secondo me questo è molto molto più sostenibile che non portare gli aiuti, i famosi aiuti a pioggia o non a pioggia. E io vengo dallo Sri Lanka, per cui è un esempio veramente forte di come l'arrivo di tantissimi aiuti a volte possa essere un disastro per il paese dove questi aiuti arrivano, perché portare aiuti in modo indiscriminato, portare aiuti senza avere tutte le basi antropologiche, sociali e politiche, tutte le informazioni antropologiche, sociali e politiche che necessitano, a volte può creare grandi, grandi, enormi problemi di distribuzione, di divisione e anche di mantenimento degli aiuti che sono stati portati. Noi abbiamo delle grandi esperienze, in particolare personalmente, se posso.
Sì, infatti la prossima domanda sarebbe stata proprio questa.
Una grande esperienza, un successo, perché è bello ogni tanto anche parlare di successi, in una piccola città dell'est dello Sri Lanka, dove io ho lavorato per 2 anni, e dove esistevano una città che è stata anche, che ha avuto problemi di conflitto, di grosso conflitto fra diverse etnie che erano presenti nella città. in particolare, etnie forse non è neanche la parola esatta, comunque due gruppi, diciamo, che erano i gruppi tamil e i gruppi muslim della regione, avevano avuto grossi conflitti precedentemente, e con lo tsunami, con l'arrivo di tutti gli aiuti, dopo lo tsunami, perché era una zona afflitta dallo tsunami, questo conflitto si è andato esacerbando, perché gli aiuti sono stati distribuiti in maniera non mirata e non studiata, per cui si sono venuti a creare ulteriori contrasti nella popolazione. Esistevano in questo villaggio, in questa piccola città, tante organizzazioni non governative locali, non internazionali. Non Violent Peace Force era l'unica presenza internazionale in questo villaggio, ma esistevano tantissime organizzazioni non governative che cercavano di gestire gli aiuti che erano arrivati, sia per il conflitto che per lo tsunami, che non si conoscevano fra di loro, che mai avevano lavorato insieme, che mai avevano fatto un percorso mirato a un futuro, quindi una strategia di lungo termine, non era mai stata fatta. Con la scusa delle elezioni che si sono tenute nel 2008 in questa zona, l'ufficio di cui ero capo ufficio della zona, abbiamo deciso di creare di chiamare tutte queste organizzazioni del posto per creare un early warning network, con l'idea lontana e nascosta, devo dire nascosta in questo caso, avevamo un secondo fine, di mettere insieme queste organizzazioni affinché loro potessero fare qualcosa di positivo. E abbiamo iniziato giusto andando a cercarle, organizzazione per organizzazione, momento per momento, per dire: guardate, adesso ci saranno le elezioni saranno un momento topico per questa regione, sarà un momento dove rischiamo veramente di avere dei grossi problemi, il conflitto probabilmente si potrebbe esacerbare in qualche modo, perché non ci incontriamo, le varie organizzazioni non si incontrano. Abbiamo fatto il primo meeting che è avvenuto il 14 febbraio del 2008, quindi il 14 febbraio potrebbe essere a una doppia valenza, perché una giornata dell'amore, la Valentine Day, ma nello stesso tempo il 14 febbraio è stata una giornata di grandi battaglie, se vi ricordate la notte di San Valentino negli Stati Uniti, quindi il rischio era grosso se andavamo a guardare il passato. E per la prima volta queste organizzazioni sono state insieme, si sono incontrate, sono state in uno stesso spazio, che guardate bene non è abbastanza, essere in uno stesso spazio e conoscersi non è abbastanza, ma è un primo passo. Sono state per la prima volta tutte insieme e abbiamo discusso di come ognuna di queste organizzazioni potesse fare qualcosa per evitare lo scoppio della violenza durante le elezioni. In un primo momento queste organizzazioni logicamente non si conoscevano l'un l'altra, non avevano fiducia l'una organizzazione nell'altra organizzazione, quindi hanno chiesto a Non Violent Peace Force di essere in qualche modo al top di questo Early Warning Network, che è stato proposto essere anche un Community Information Network, quindi non soltanto per gli avvenimenti tragici o le emergenze che sarebbero successe nella comunità, ma anche per in un secondo momento diventare uno strumento di informazione sulle opportunità, quindi non soltanto sulle emergenze ma sulle opportunità nella comunità. Bene, per farvela breve, abbiamo iniziato, dopo il primo meeting ci sono stati diversi altri meeting che hanno fatto insieme tutte queste organizzazioni, 17 differenti organizzazioni in questa area, hanno iniziato a conoscersi, a stare insieme, a sapere cosa una faceva e cosa l'altra faceva, a sapere quali erano le cose differenti fra di loro, a sapere quali erano le cose che loro potevano avere in comune. Fra parentesi, gli internazionali si sono tenuti da parte, si sono tenuti lontani, e abbiamo deciso che tutto questo sarebbe successo in lingua locale, quindi non dagli internazionali in inglese tradotto in tamil in quel caso, ma tutto tenuto in tamil con i grandi i grandi colleghi che facevano parte del National Staff, che hanno portato avanti questo meeting con l'internazionale veramente nelle retrolinee, però con una presenza comunque internazionale che dava un sostegno di fiducia. Bene, dopo 5 mesi, no, meno di 5 mesi, in maggio, quindi dopo 3 mesi, queste organizzazioni hanno deciso insieme di formare un'altra organizzazione di cui tutte queste organizzazioni facevano parte e che non si occupasse più soltanto di cibo o di handicap o di ripari o di comunque di aiuti, ma che si occupasse di pace e di coesistenza. Insieme hanno preparato persone che prima non si conoscevano e che avevano anche delle grosse difficoltà a mettersi insieme, hanno preparato una lettera da portare alle forze di sicurezza, dove dicevano: noi non vogliamo che succeda nella nostra area quello che è successo in altre aree dove c'era il conflitto fra Tamil e Muslim, noi insieme scriviamo questa lettera, chiediamo a voi di proteggerci perché il vostro compito, soprattutto per quanto riguarda la polizia, ma in fondo anche per l'esercito, quando una volta che diciamo, la guerra è finita, è quello di proteggere i civili. Quindi chiediamo a voi di proteggerci. Noi siamo un gruppo di organizzazioni provenienti da diverse comunità e firmiamo tutti insieme per questo. E questo è stato il primo passo per la formazione di questo comitato di pace, chiamiamolo così, in realtà si chiama Organization Council for Peace and Coexistence, e dopo 2 anni, la sera stessa che io stavo venendo via dallo Sri Lanka, c'è stato un meeting di questa organizzazione con tutti i rappresentanti delle forze di sicurezza, dove le forze di sicurezza hanno detto: noi vi riconosciamo come organizzazione che sta lavorando in questo territorio, qualsiasi cosa di cui voi abbiate necessità, noi mettiamo a disposizione quelle che sono le nostre capacità per aiutare voi e attraverso voi aiutare la comunità. Questo secondo me è un grandissimo risultato. Scusate la lunghezza.
Grazie Gabriella, no, è sicuramente questa è giustamente la parte che deve avere più spazio, che è quella del racconto diretto di quello che succede, che mi fa pensare anche, riflettere e riportare anche quest'altro aspetto di non ingerenza da parte di No Violent Peace Corps, che agisce sempre con il consenso. Consenso anche, quindi non imposizione di nulla neanche alle strutture di governo e alle istituzioni locali, nel senso che sì, non, a differenza magari abbiamo visto di organizzazioni che si impegnano per la gestione delle dinamiche del conflitto in maniera, diciamo, intrusiva, voi avete un approccio diverso. Abbiamo visto che gli aiuti ugualmente, e anche da questo punto di vista potrebbe essere una differenza ad esempio con chi, come nei media o nelle organizzazioni che fanno advocacy per i diritti umani, che non hanno bisogno di un immediato accesso sul terreno, che invece è la cosa che interessa di più a Non Violent Peace Corps. Quindi NP non fa azione di denuncia aperta, per esempio sui giornali, o di appunto di accuse o di rilevazione di violazioni lei stessa direttamente attraverso canali di media, perché appunto l'idea è che se c'è qualcuno sul terreno che è lui stesso coinvolto come in prima persona, si deve aprire uno spazio perché questo possa avvenire in maniera, diciamo, autogestita e diretta dagli interessati. Anche questo mi sembra molto interessante e molto diciamo, ci permette di capire proprio in che cosa poi si estrinseca questa non violenza, perché non crea l'azione di ANP, mi sembra non sia foriera di contrasto o di sovrapposizione con niente dell'ambiente nel quale opera.
Assolutamente, assolutamente. Prendendo spunto da Luisa, nell'ultimo anno, io parlo attraverso esempi di cose vissute, che credo possano essere anche immediatamente percepibili. Nell'ultimo anno il lavoro di EMP, dopo la fine del conflitto armato in Sri Lanka, dopo la fine dell'LTTA, quindi del conflitto armato nel paese, ci sono stati dei momenti di grande tensione. Dei momenti di grande tensione perché, come voi mi insegnate, non è che quando finisce la guerra necessariamente ci sia la pace, ci sono grossi problemi. Questi problemi sono andati focalizzati soprattutto su Human Rights Defenders, quindi gli attivisti per i diritti umani del posto, e tantissimo sui giornalisti. Quindi, non fare il Peace Force non fa advocacy in prima persona, come organizzazione non facciamo advocacy, perché noi oltretutto abbiamo bisogno di stare in un paese dove pensiamo che ci sia ancora necessità della nostra presenza, e facendo advocacy si mette a rischio la capacità di essere efficaci. Nel paese dove siamo, ma abbiamo fatto protezione degli attivisti per i diritti umani e tantissimo lavoro di protezione per i giornalisti, soprattutto per quanto riguarda l'informazione in media. NP si è messa a disposizione di un folto gruppo di giornalisti che erano minacciati per permettere a loro di fare il proprio lavoro. Noi abbiamo fatto presenza 24 su 24, 7 su 7, con dei giornalisti che erano appena stati rilasciati dalle prigioni di Stato, dove avevano passato un anno e mezzo soltanto per reati di opinione, per permettere a loro di continuare a dire quello che loro volevano dire, quello che era il loro diritto di dire, perché non facevano niente di fuori della legge, ma avrebbero avuto dei grossi problemi a esprimere le proprie idee, le proprie posizioni senza la nostra presenza, perché erano stati minacciati di morte, perché erano stati già torturati durante questo anno e mezzo di prigione, perché purtroppo non avevano la capacità di parlare e di fare advocacy per se stesse e per la loro gente senza una protezione internazionale. Abbiamo fatto protezione della tipografia di un giornale che sapeva di dover pubblicare nel fine settimana, un giornale che si chiama Sunday Leader e che esce soltanto la domenica, che sarebbe uscito con un articolo veramente, veramente pesante, articolo dove si diceva che durante la fine della guerra era stato dato l'ordine di sparare alle persone anche che se fossero presentate con bandiera bianca, quindi una cosa al di fuori della legge di qualsiasi legge internazionale. E noi non prendevamo posizione su questo, se questo è vero, se questo non è vero, ma devono avere il diritto di esprimere questa e di raccontare questa notizia. Tra l'altro questa notizia arrivava dal capo supremo delle forze armate, che poi era che stava concorrendo alle elezioni presidenziali, e che, tra parentesi, dopo le elezioni presidenziali, dopo aver perso queste elezioni, è stato messo in galera. Comunque, vabbè, perché lì succedono queste cose. E quindi noi non dicevamo niente sulla verità o meno di questo racconto, di questa informazione, di questa notizia, ma la nostra presenza, la nostra notte passata, le nostre notti passate al giornale per vedere che la topografia non venisse attaccata, come era già successo in passato, perché quando interveniamo, interveniamo perché ci sono dei motivi reali e delle storie che sono avvenute, affinché non succedesse ancora. E alla fine la notizia è andata, e così come abbiamo provveduto a presenza internazionale, Transparency International, che è una grossa organizzazione che si occupa di corruzione, di svelare la corruzione in vari paesi, e tra l'altro c'è una, tra l'altro Transparency International si occupa anche dell'Italia, comunque questa è una tra virgolette, e abbiamo provveduto la nostra presenza e vari accompagnamenti alle persone che facevano parte di Transparency International. Questo nell'ultimo anno, e questa è la parte che secondo me è la parte più di emergenza del lavoro. Poi c'è anche l'altra parte nel nostro lavoro, che non è soltanto mettere in condizione le persone di fare il proprio lavoro, ma anche di avere una visione un pochino più lunga e un pochino più sostenibile, un po' più lungo termine e più sostenibile per questo, che è la parte di capacitazione delle comunità locali e capacitazione di chi fa il lavoro all'interno del paese. Purtroppo, e questa è una realtà con cui dobbiamo fare conti ogni giorno, i donors, che sono così importanti per le organizzazioni internazionali, spesso sono focalizzati sulle emergenze e non sul lavoro a lungo termine e quindi sul lavoro più sostenibile.
Purtroppo questa è la tendenza che porta poi con sé anche un indiretto sostegno all'azione short term, al mordi e fuggi della cooperazione internazionale. Purtroppo comunque diciamo che l'intento sarebbe quello di creare un sistema più efficiente, più sostenibile, con azioni che, e anche con forme di impegno anche concreto, in un senso economico, da parte della comunità internazionale verso la sostenibilità a lungo termine. Ma prima di magari passare ad una seconda parte, in cui vorrò sicuramente insieme anche con i ragazzi magari chiederti di più della tua esperienza personale, vorrei chiudere questa prima parte generale sulle attività di MP con il video. E mentre carico il video volevo chiederti se c'è un'immagine di quelle che tu sei appena tornata, no? dal campo, tra l'altro. Hai una lunga esperienza in questa, che è la più antica delle missioni, la più datata delle missioni di NP. Se in tutta questa esperienza, prima di vedere le immagini reali filmate dal posto, se puoi regalarci te un'immagine tra quelle che ti sono più care, o perché più di successo o perché è più difficile, un momento tra questi, chiudendo insomma uno sguardo su questa esperienza, che immagine ci vorresti riportare, se ce n'è una che ti va di rappresentarci?
Allora, sicuramente quella di cui vi ho raccontato prima, l'esperienza di questo gruppo di organizzazioni locali, è per me il maggior successo della mia esperienza, perché ha lasciato qualcosa che poi si svilupperà in seguito. Però, e quindi questa per me è la più grande, però. Da un punto di vista emozionale, l'immagine che io ho è una giornata di sport in un vocational training center. Questi vocational training center sono delle strutture normalmente gestite da preti, però in questo caso era una struttura di gesuiti, ma con delle persone veramente eccezionali che accolgono questi ragazzi e ragazze che arrivano da situazioni le più disparate, ma moltissimo anche ex soldati. E questa giornata, in questa giornata, un ragazzo che era stato preso a 14 anni dall'LTTE, quindi rapito e forzatamente portato a far parte del gruppo armato quando aveva 14 anni. Un ragazzo era stato 4 anni e mezzo nel gruppo armato, dopodiché aveva cercato di fuggire, ma durante questa fuga era stato accusato di un omicidio che non era, vabbè. E dopo l'accusa di questo omicidio era stato preso dalla polizia e come partecipante dell'LTTE, come membro dell'LTTE, era stato in galera per altri 5 anni, per cui 9 anni e mezzo, da quando ne aveva 14, della sua infanzia e dell'adolescenza e della sua prima vita da adulto, erano stati spesi tra galera e gruppi armati che lui aveva scelto. E che noi siamo andati a prendere su richiesta della famiglia, dopo che lui aveva avuto il processo nel quale lo avevano rilasciato, la famiglia ci aveva chiesto di procurare l'imposto sicuro, perché lui, una volta tornato, nonostante questi 9 anni e mezzo di disastro personale, non poteva tornare alla propria famiglia perché sarebbe stato di nuovo preso da un altro gruppo, dal gruppo che era avversario dell'LTTE e comunque o dalle forze di sicurezza, perché era stato nell'LTTE e poi anche in galera. Quindi nonostante fosse rilasciato, innocente, gli dovevamo procurare un posto. E glielo abbiamo procurato, siamo andati a prenderlo e lo abbiamo portato in questo vocational training, dove 2 mesi dopo questo ragazzo era diventato per sua capacità personale era diventato un collaboratore dell'organizzazione, ma era un ragazzo che correva, che organizzava lo sport e che lottava per arrivare primo al traguardo della corsa o dell'altro gioco. E questa è una cosa straordinaria per una persona che ha avuto il fucile in mano per anni e anni, che ha sofferto poi la galera per altrettanti e più anni. E questa secondo me è un'immagine che ti riempie e ne riempie non soltanto da un punto di vista emozionale, è un'immagine molto forte, anche se poi se pensi a tutto questo in modo razionale, l'altra cosa che ho esposto prima avrà più risultati in futuro, perché probabilmente in futuro eviterà che altri ragazzi debbano percorrere la stessa strada di questo ragazzo di cui parlavo.